Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre. Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
One Podcast.
Professore, abbiamo parlato diverse volte dell'importanza dell'America e dei migranti italiani oltreoceano per la nostra cucina.
Sì, abbiamo raccontato come la pasta, la pizza, la salsa al pomodoro e anche tanti altri prodotti siano diventati elementi distintivi della nostra cucina e della cucina del nostro paese in America, e poi gli migranti l'hanno riportati qua, nella madrepatria.
È un tema questo che ha sollevato delle discussioni e in questa puntata abbiamo deciso di tornare ad affrontarlo. Per farlo abbiamo con noi, collegata da Las Vegas, una grande amica di DOI che in molti hanno già incontrato sulla nostra pagina social DOI Podcast. Marta Soligo, sociologa, direttrice alla ricerca per il turismo e docente all'Università del Nevada a Las Vegas. Ciao Marta.
Ciao. Ciao Alberto, ciao Daniele.
Marta, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, ma lasciami dire come prima cosa che ho dato un'occhiata al logo del Dipartimento dell'Educazione del Nevada. Sai che è molto più bello di quello del nostro MIM, il Ministero dell'Istruzione e del Merito?
Non ci voleva molto, diciamo.
Lasciamo perdere e partiamo.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Marta, io partirei da queste domande. Esiste una tradizione italo-americana? Com'è nata e qual è il ruolo del cibo in tal senso?
Io so che voi ne avete già parlato tanto, però vorrei dirvi qualcosa che ho trovato nelle mie ricerche e qualcosa proprio da italiana che vive a Las Vegas negli Stati Uniti. Sappiamo che tra il 1880 e la Prima Guerra Mondiale più di 5 milioni di italiani e italiane si sono trasferiti negli Stati Uniti. La situazione era veramente complessa, pensiamo a quello che dice Gramsci nel 26 quando parla della questione meridionale, no? C'era un grandissimo divario tra nord e sud in Italia, prima agricolo, poi industriale, e abbiamo questi 5 milioni di persone che si trasferiscono negli Stati Uniti. E questo ha incredibili implicazioni sociologiche legate al cibo. Quindi quando arrivarono negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, questi immigrati dovettero sostituire molti ingredienti dei loro piatti di casa con quelli che trovavano qui, adattando diverse ricette. Insomma, adattando gli ingredienti che trovavano qui a quello che cucinavano a casa. E da qui nasce proprio la tradizione italo-americana. Inoltre, più passava il tempo, più questi immigrati e immigrati sperimentavano un nuovo benessere economico che permetteva loro di acquistare ingredienti, soprattutto carne, che prima non potevano acquistare. E da qui, per esempio, nascono i famosi spaghetti and meatballs. Quindi il cibo va di pari passo con la sociologia e la storia.
È musica per le mie orecchie. Fra l'altro mi verrebbe da dire, è come se gli italiani in America sperimentassero quello che poi sarebbe successo in Italia con gli anni del boom economico. Potremmo anche tentare questa cosa. Davvero è nata prima in America la cucina italiana e poi in Italia. Sarebbe fantastico.
Beh, l'abbiamo detto più volte, in condizioni di maggior ricchezza gli italiani hanno conosciuto prodotti che qui non esistevano o erano assolutamente di nicchia, per usare un eufemismo, credo.
E ovviamente questi cambiamenti, Marta, tu hai riscontrato che abbiano generato poi un conflitto tra generazioni di immigrati?
Sì, ho svolto proprio la mia ricerca su questo argomento. Io ho intervistato tantissime italiane e italiani che sono appena arrivati dall'Italia negli Stati Uniti e troviamo proprio un conflitto generazionale. Cosa succede? Quando si arriva negli Stati Uniti, magari come immigrati manca casa e si cerca subito il cibo italiano. Si va in un ristorante che ho scritto Italian all'esterno, si apre il menù e non si riconosce nulla perché spaghetti and meat meatballs, chicken parmesan, fettuccine Alfredo. E anch'io stessa, poi se volete vi racconto un po' la mia storia, ma io stessa mi sono trovata ad avere a che fare con menù con scritto Italian, ma non conoscevo nulla. Però interessanti, perché in realtà queste sono ricette che i nonni degli attuali proprietari cucinavano a partire da 100 anni fa, quindi comunque c'è una radice italiana in questo senso. Però proprio durante la mia ricerca ho notato che questi italiani e italiane di nuova generazione hanno proprio tante volte rabbia e frustrazione e delusione nei confronti di questi ristoranti e di queste vecchie generazioni.
Ma e ti chiedo, però, qualche immigrato di nuova generazione rispetta invece questa tradizione portata dalla prima ondata migratoria, o, come tu ci racconti, quasi esclusivamente esiste un rifiuto?
Sì, hai intervistato diverse persone che mi hanno detto: sai cosa, è vero, vado al ristorante, non riconosco il menù, però io rispetto per quella storia, perché se tu veramente studi la storia di quegli immigrati che sono arrivati qua alla fine dell'Ottocento, all'inizio del 1900, insomma, le persone, quello che hanno dovuto affrontare è veramente terribile a volte, e tante volte penso che in Italia abbiamo un po' la memoria corta, non pensiamo mai a quando eravamo noi in condizione di povertà, e credo che se riflettessimo di più su certi avvenimenti forse ci ricorderemmo un po' di più cosa fare quando altri ci chiedono aiuto. E quindi c'è quest'idea di capire, di avere rispetto per questa storia molto difficile.
Quindi mi verrebbe quasi da dire che probabilmente il conflitto è più con i turisti italiani in America, che cercano magari nel ristorante italiano qualcosa di simile a quello che lasciano prima di partire per questa esperienza turistica.
C'è un conflitto, ovviamente i turisti arrivano e non trovano quello che conoscono e sono un po' disorientati nel ristorante italiano, ma anche proprio gli immigrati di nuova generazione, persone come me che sono cresciute in Italia, arrivano qua, non riconoscono appunto quello che trovano al ristorante italiano e rimangono disorientate e spesso si arrabbiano.
Marta, tu ci hai parlato dei 5 milioni di italiani negli Stati Uniti, è sempre opportuno ricordare che questa è una componente di quella grande ondata migratoria tra la fine dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale, e che poi prosegue anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Complessivamente sono 20 milioni, ma gli storici non sono neanche tanto unanimi su questa cifra, però insomma noi ci concentriamo sulla parte che va negli Stati Uniti. Quindi lì i termini Italian e Italian American suonano molto simili tra di loro, però nella tua ricerca tu hai riscontrato delle differenze e un accento che viene sempre posto su queste differenze.
È vero, e questo è interessantissimo, è proprio una chiara questione di linguaggio. Molti italiani appena arrivati, immigrati qua, si approcciano alla cucina italo-americana come se fosse un pochino quella cinese o messicana, una cucina che loro non conoscono, che non ricorda i piatti di casa, e quindi questi piatti come il chicken parmesan o il fettuccine Alfredo danno vita a una sorta di, tante volte qua saluto il professor Fino, gastronazionalismo quasi esportato. Cioè molto interessante, perché questi nuovi italiani, una nuova ondata migratoria di italiani, tante volte, non sempre, fa molta fatica ad accettare l'Italian American food come qualcosa di italiano, anche se poi in realtà noi sappiamo che arriva dall'Italia. E devo dire che tante volte, da sociologa e da italiana trasferita qui, è stato molto difficile anche per me all'inizio, però poi da sociologa devo dire che ho un po' sbagliato, come hanno anche dichiarato tante persone che poi ho intervistato, comparare cosa hanno portato qua un secolo fa queste persone rispetto a quello che possiamo portare oggi.
Quindi noi italiani non esportiamo solo cibo, ma esportiamo anche gastronazionalismo. Molto interessante questa cosa, questa deriva. Ascolta Marta, però io ti dico solo quattro parole: I am Italian too.
Ah, la frase oggetto della discordia. Allora, quando persone come me si presentano a qualcuno e dicono I am Italian, sono italiana, la risposta moltissime volte è I'm Italian too, perché qua negli Stati Uniti, anche se solo la bisnonna è arrivata dall'Italia, si considerano italiani. E qua devo dire una cosa che non è molto accademica, se posso, che è dire che sia italiani ultimamente fa figo negli Stati Uniti, perché richiama la moda, le auto veloci, questi bellissimi paesaggi, no, che vediamo. E quindi tante persone ci tengono a ribadire che anche le loro origini sono italiane. Però questo dà molto fastidio, poi tantissimo fastidio, a tanti italiani appena arrivati qua che non si riconoscono in quelle parole, perché queste persone non parlano la lingua, non mangiano gli stessi piatti che mangiano in Italia, e quindi c'è questa frase un po' oggetto della discordia, come dicevo.
Però ti chiedo, questo essere italiano fa figo in America, e questo ci fa piacere ovviamente, però ci raccontavi off record che un po' c'è ancora l'immagine stereotipata quasi dell'Italia della dolce vita, insomma, di un'Italia che non esiste più, che forse non è nemmeno mai esistita, che era una rappresentazione cinematografica di Fellini.
È vero, ed è un termine che ho usato tanto anche nella mia tesi di dottorato, l'idea di una cartolina. Chi pensa all'Italia tante volte pensa a una cartolina perfetta, senza problemi, con questa vita meravigliosa. Tante volte io mi arrabbio, mi sento dire: ah, ma che bello in Italia, bevete vino tutto il giorno e non lavorate, dormite e vi riposate. Dico, beh, non proprio.
Anche meglio così, perché bere tutto il giorno e dormire non è il massimo della salute.
Già il nostro PIL è in difficoltà, in questo modo sarebbe ulteriormente in crisi.
Però c'è questa immagine, c'è questa idea.
C'è quest'idea, sì.
Marta, tu prima hai citato due piatti italo-americani. Io non li darei per scontati. Uno proprio non l'ho mai sentito. Cos'è questo chicken parmesan?
Questo chicken parmesan è pollo, di solito fritto, e poi viene coperto da sugo di pomodoro, e poi viene coperto dal formaggio, che può essere o provolone, come lo chiamano qua, provolone, oppure parmesan, se si può dire parmesan, perché non lo so, però sì, dal parmesan.
L'abbiamo detto tante volte, si può dire.
Si può dire.
Benissimo.
Quindi è una parmigiana di pollo.
Sì, beh, senza le melanzane.
Senza le melanzane, solo con il pollo.
Col pomodoro, il formaggio, col pollo.
Ma è pollo fritto però, né? Giusto?
Di solito sì, che poi non diventa croccante anche se fritto, perché è sommerso nel sugo.
E invece l'altra cosa che hai citato, e che è un tormentone per chi ascolta DOI, sono le fettuccine Alfredo. Lo ricordo, le fettuccine Alfredo nascono da Alfredo in via della Scrofa a Roma, prima della prima guerra mondiale, quindi noi abbiamo la data d'inizio 1912, se non ricordo male l'anno specifico, però è un piatto che gli italiani non riconoscono, pur essendo nostro assolutamente. Però sono diventate americane. In America impazziscono per queste fettuccine
che
Alfredo.
Che poi sono fettuccine in bianco con tanto burro
e tanto parmigiano. Però magari parmesan in America. Adesso esatto. Questo ce lo dice Marta.
Parmesan, e se li provi sembrano quasi che abbiano la panna praticamente, quindi questo mix di burro e formaggio crea una sorta di cremina.
Tu li hai assaggiati in America, come sono?
Sì, li ho assaggiati e sono buoni, non sono male. Sono rimasta stupita perché erano un pochino insipidi se comparati ad altri piatti italo-americani, però sì, non male, sembrava avessero praticamente la panna.
Parliamo di ristoranti italiani in America. Marta, io ti chiedo come si pongono i cuochi italiani nei confronti della clientela americana.
Nella mia ricerca ho notato due tendenze in particolare. La prima è che ci sono delle persone che arrivano e aprono un ristorante qua negli Stati Uniti, arrivano dall'Italia e si possono permettere il lusso, perché ho capito che è un lusso, di mantenere i piatti che vogliono, e quindi si possono permettere di dire no, noi il chicken parmesan, spaghetti e meatballs, l'ananas sulla pizza non li serviamo, quindi cuciniamo solamente le ricette che cucinavamo in Italia. La pasta deve essere al dente, se a loro non piace si arrangiano e piuttosto se ne vanno. Però ho notato che questi ristoranti sono piuttosto benestanti, per così dire, hanno la possibilità economica di poterlo fare. Altrimenti ci sono delle persone che si sono trasferite qua e che mi hanno detto durante le interviste per la ricerca, molto molto arrabbiate: io ho tentato di mantenere quella cucina come volevo, assolutamente no, di non cedere, e poi mi sono accorta che i clienti se ne andavano e quindi non guadagnavamo nulla, e quindi ho dovuto cedere, e qualcuno mi ha addirittura detto: gli spaghetti e il meatballs hanno vinto. Sono arrabbiatissimo, ma loro hanno vinto, quindi ora devo servire quei piatti.
Questo secondo me ci fa riflettere sul fatto che noi immaginiamo che gli stranieri impazziscano per la nostra cucina così come la intendiamo noi, invece l'abitudine al gusto di ogni popolo è quello che alla fine rimane davvero radicato, e dunque non c'è mai nulla di così scontato. C'è un'idea e c'è poi un gusto diverso dal nostro.
A questo proposito, Marta, considerando Las Vegas un punto di osservazione privilegiato e anche un po' particolare, perché Las Vegas è la capitale, una delle capitali del turismo americano, però è un turismo particolare, tu cosa riscontri nelle aspettative della clientela americana che va in un ristorante italiano a Las Vegas?
Da un lato abbiamo ancora quelle persone che cercano i piatti tradizionali, se parliamo di turiste e turisti americani, quindi fettuccine Alfredo, chicken parmesan. Però dobbiamo anche capire che Las Vegas sta cambiando, non è più solo Las Vegas il film Una notte da leoni. E nelle mie interviste ho notato che il profilo del turista sta veramente cambiando, che vuol dire anche un profilo socio-economico più elevato, ha già viaggiato in Italia e quindi è ben contento di trovare poi ricette che ha trovato in Italia e dice: ok, non ci sono le fettuccine Alfredo, va benissimo, mi accontento di qualcos'altro, anche di una semplice pasta al pomodoro. Quindi va molto di pari passo col cambio del profilo del turista.
Il fatto che Las Vegas sia stata una città fondata dagli italiani influisce su queste aspettative, anche se non è una cosa molto onorevole.
Anzi, è il caso di ricordare come è nata Las Vegas.
L'influenza italiana a Las Vegas non ha una storia molto positiva, perché stiamo parlando degli anni 40-50, durante i quali la mafia era piuttosto attiva e addirittura i mafiosi erano proprietari dei maggiori hotel e resort di Las Vegas, e quindi quella è un po' l'impronta italo-americana. Però poi ovviamente l'immagine è cambiata, ci sono diverse persone che stanno studiando anche la storia degli italo-americani qua, al di là della mafia, che è molto interessante perché hanno dato anche un altro contributo agli italiani qua. Però sì, quello che noi conosciamo più che altro è la storia della mafia a Las Vegas.
Mi soffermerei ancora un attimo sulla mafia, lo faccio da appassionato di cinema. Mi sembra di cogliere, Marta, dalle tue parole una certa idea romantica della mafia da parte degli americani, qualcosa di simile alla rappresentazione di Coppola nel Padrino.
Sì, io mi sono trovata, per la mia ricerca etnografica che ho svolto qua appena arrivata, a svolgere ricerca per, pensate un po', il Mob Museum di Las Vegas, il museo della mafia. Devo dire che è stato anche parecchio doloroso da italiano partecipare a questa ricerca, perché notavo sempre che comunque negli Stati Uniti c'è questa immagine romanticizzata della mafia. Quando dici mafia dici praticamente il padrino, e quindi i criminali diventano quasi degli eroi. E anche io stessa, quando facevo la ricercatrice sotto copertura, trovavo che la gente sentiva il mio accento e mi diceva: oh, ma sei italiana, ma hai connessioni con la mafia? E io dicevo no, e la gente era delusa: ah no, not cool, ah no, ok, non ci piace. Ho tanta gente che veniva da Chicago, mi diceva: ah, io vengo da questa famiglia di Chicago, conosco un sacco di mafiosi, e non vedevano l'ora di raccontarmela, perché c'è proprio questa immagine purtroppo romanticizzata.
Marta, io ti chiedo se tu hai studiato anche il fenomeno opposto rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso, cioè i comportamenti dei turisti americani che vengono in Italia. Che aspettative hanno gli americani quando vengono da noi?
Questo è qualcosa che ho trovato come risultato di ricerca quando stavo svolgendo degli studi proprio sull'italianità, sul ruolo dell'italianità sia a Las Vegas che in Italia. Ed è interessante vedere come tantissimi turisti americani mi dicano: oh, noi andiamo in Italia, però vogliamo andare nel ristorantino tipico. Adesso stanno anche imparando la parola trattoria, vogliamo andare nella trattoria a mangiare tipico. Però poi senti un po' le storie e capisci che poi quando vedono un McDonald's vicino a qualche attrazione famosa sono anche contenti, e dopo un po' non resistono. E quindi è molto interessante vedere come anche in classe, per esempio, io insegno un'intera classe sull'autenticità, sul ruolo dell'autenticità in turismo, tutti che vogliono andare in Giappone a mangiare il sushi vero, in Spagna a mangiare la paella vera. E però la classe dopo la insegno sulla McDonaldizzazione della società, e poi chiedo ai miei studenti e studentesse: ma allora questi turisti vogliono l'autenticità o vogliono la standardizzazione? E non sanno mai cosa rispondere. Dico: welcome to my life, benvenuti nella mia vita, perché capire il comportamento del turista è veramente complicato.
Marta, tu che vivi all'estero da parecchio tempo, quando torni in Italia come i turisti americani che vengono in Italia, cosa ti aspetti? Qual è la cultura del cibo che cerchi in qualche modo una volta arrivata in Italia?
Vi racconto una storia che fa ridere, non troppo però, e mi ha anche molto colpita. Io arrivo dopo un anno e mezzo di stop dovuto al Covid, torno in Italia nel 2021, arrivo da Las Vegas alla sera, la mattina dopo mi faccio un giro per Bergamo e inizio a vedere cartelli KFC, Starbucks, E allora penso, no, sono in un sogno, o sono di nuovo a Las Vegas, non sono arrivata a Bergamo. E in realtà mi sono trovata circondata praticamente da corporations e multinazionali americane e mi sono chiesta, ma davvero il problema è, come dicono diversi partiti italiani, il piccolo imprenditore immigrato che apre il ristorantino di kebab? Non mi sembra che sia quello, ecco, il problema.
No, ovviamente anche a noi non sembra che sia questo il problema. Mi verrebbe da dire che il kebab, il sushi, noi siamo anche grandi consumatori, il sushi siamo i primi in Europa, il kebab siamo terzi, e tutto questo in qualche modo unito a, appunto, alle grandi corporation, alle grandi catene, sono un po' la storia dell'Italia, perché la nostra contaminazione, l'incrocio, ma sono anche il proseguo di quel processo di americanizzazione che è iniziato con Nando Meniconi, però qui sei
americano
tu,
a Roma,
esatto, qui sei, sei.
Maccarone mai provocato,
ma addirittura anche forse prima.
Beh, lo dicevamo prima, Marta ci diceva come quegli italiani vivessero una sorta di boom economico ante litteram in un altro paese, e dunque è un processo che continua. Noi ci riempiamo di grandi catene americane dove andiamo volentieri a mangiare, e poi però diamo questa immagine cristallizzata dell'italiano che mangia rigorosamente tipico. Non è così.
Non è così, è un'immagine falsa.
Marta, la tua ricerca più recente si basa sulla sociologia del turismo e analizza il concetto di Italianness, di italianità. Ci puoi dire cosa hai scoperto?
Ho scoperto che l'italianità, l'italianness negli Stati Uniti, in Italia, ovunque, è un concetto flessibile, e questo è molto importante. Quello che può essere italiano per me magari non è italiano, è diverso da quello che può essere italiano per un'altra persona. E se vediamo anche come è cambiato il concetto di italianness negli Stati Uniti, partiamo da una storia di discriminazione dei primi immigrati, una storia durissima, fino ad arrivare al post boom economico, quando grandi film, Sofia Loren, Fellini, iniziano a dare questa immagine romantica dell'Italia. Quindi si ha un concetto in continuo cambiamento, ma anche in Italia, eh. E quindi l'unica cosa che non si può fare veramente è rinchiudere, racchiudere l'Italia in etichette, denominazioni, concetti fissi, perché altrimenti c'è il rischio che muoia questo concetto.
È molto interessante questo tuo collegamento anche con la dimensione turistica, che mi sembra che sia un po' al centro anche delle tue indagini e delle tue ricerche, perché il turismo è, appunto, scambio e contaminazione. Tu ritieni che la promozione turistica dell'Italia, fortemente incentrata sui temi del cibo, possa funzionare?
Noi sappiamo che studi su studi dimostrano che proprio il fatto di viaggiare e anche provare nuovi cibi può essere un forte promotore di pace e scambio tra culture. Non c'è nulla come il turismo quando si tratta di scambio tra culture, e sarebbe veramente fallimentare usare il tema cibo-identità per il motivo opposto. E noi vediamo tantissime storie di turismo e pace che proprio partono dal cibo, e inizio a sentire troppe volte le istituzioni usare il cibo per la promozione turistica dell'Italia usando termini un po' gastronazionalisti, e questo non può essere di successo. Proprio scientificamente sono molto comoda nel dire questa cosa. Dovremmo parlare di cibo come inclusione e non esclusione quando si tratta di turismo. E poi io ho una domanda veramente che vorrei farvi in Italia: ma non diventiamo poi antipatici agli altri paesi se continuiamo a dire l'Italia ha il cibo più buono del mondo, l'Italia ha i paesaggi più belli del mondo, l'Italia è la migliore in tutto? Poi gli altri paesi, magari io immagino una dalla Francia, una spagnola, a dire ma magari sono un po' antipatici questi italiani.
Secondo me siamo ormai arrivati ad essere odiosi da questo punto di vista, in questa idea per cui la nostra cucina è la migliore del mondo. Adesso devo parlare un po' di autobiografia. Le mie recenti comparsate televisive, c'è sempre stato il giornalista: lo dica professore che la cucina italiana è la migliore del mondo. E dico, ma io posso anche dirlo, ma chi se ne frega? Cioè, cosa interessa a voi del mio parere?
Di buono c'è che forse ce lo raccontiamo tra di noi e l'eco non arriva agli stranieri delle cose che ci raccontiamo e quanto ci lodiamo, oppure no?
Beh, però, se ti ricordi, Gordon Ramsay, lo chef, è stato messo in croce perché ha detto che la cucina greca è buona, forse addirittura meglio di quella italiana. L'hanno massacrato.
Marta, noi rimarremmo con te a parlare a lungo, ma siamo all'ultima domanda, ma è una domanda importante. Ti chiedo di parlarci della tua recente ricerca sul modello dell'agriturismo in Italia, una ricerca nella quale hai trattato temi quali la relazione tra agriturismo, chilometro zero e slow food. Tu come vedi questi concetti da un punto di vista sociologico?
La mia risposta è: una, non fa tempo ad allontanarsi dall'Italia per un po' e guarda cosa succede. Io ero rimasta che in Italia concetti come chilometro zero, slow food fossero molto legati a temi ambientali, per esempio, e se si può dire anche di sinistra, no? Per esempio abbiamo il chilometro zero, meno uso di carburante per il trasporto, e quindi veramente un discorso interessante ma molto molto legato più ai temi di sinistra. E ora riguardo all'Italia e mi trovo i partiti a destra utilizzare queste etichette, diciamo, per promuovere il nazionalismo. Io stessa ho analizzato in un capitolo di un libro il caso della strada del Prosecco e il ruolo dell'agriturismo per questo tipo di turismo, ed ero rimasta che la lista UNESCO è nata da un'idea di pace e condivisione, ma vedo che qualcuno inizia a usarla per i motivi opposti e non può funzionare, ripeto, non si può museificare tutto per motivi un po' nazionalisti, a mio avviso, quindi bisogna un attimo rivalutare le cose, diciamo.
E poi secondo me è una contraddizione in termini, perché il cibo è linguaggio fondamentalmente, quindi se non comunichi perde il senso dell'esistere. La cucina nazionale è veramente incredibile, questa cosa qua.
Siamo in chiusura, come sempre citiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati nella puntata. Marta, io lascio a te i due libri da citare. Tu hai parlato di diverse tue ricerche, dunque di una documentazione ampia sulla quale ti sei basata. Dici tu quali titoli possono essere utili per approfondire i temi.
Il primo è La morte del tipico e il locale che non c'è, di Ettore Castagna, edizioni Quale Cultura, e il secondo è in inglese Food for Thought, Essays on Eating and Culture di Lawrence C. Rubin, edito da Macfarland and Company.
Marta, è stato un grande piacere averti ospite di DOI. Noi speriamo di poterti vedere presto in Italia, ospite dal vivo.
Assolutamente, insomma, per ridurre le distanze. Poi riusciamo a parlare anche più liberamente e soprattutto ci racconti la tua esperienza del ritorno per la seconda volta in Italia.
E magari nel frattempo Bergamo la troverai completamente invasa da catene americane.
Speriamo di no, io vi ringrazio tanto e non vedo l'ora di vedervi di persona.
Perfetto, a presto e salutaci Las Vegas.
Sarà fatto.
Ricordandovi di seguirci sulle principali piattaforme di ascolto e alle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, chiudiamo con un'anticipazione, un trailer della prossima puntata che parlerà di un sacco di cose che troviamo nel tuo ultimo libro, Storia delle nostre paure alimentari, edito da Aboca.
Parleremo di come si distribuisce il cibo, dalle osterie medievali buie e fumose fino ai carrettini che vendono gli hot dog per le strade di New York, quindi street food contemporaneo.
Ci saranno un sacco di argomenti e di curiosità.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre. Dettagli in negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.